Buonasera a tutti. Passiamo da un tema specifico della pubblica amministrazione a qualcosa che va nel privato. Parliamo di banche. Noi siamo Unicreditbanca, come sapete siamo il seguito della Cassa di risparmio di Modena, Carimonte, poi Rolobanca, poi Unicreditbanca. La matrice, le radici sono qui a Modena, in Piazza Grande, quindi rappresentiamo la banca locale per eccellenza, unitamente ad altri che sono nel frattempo affiancati sul mercato. Allora, dicevamo, questo processo di innovazione tecnologica che sta investendo il mondo intero, questa la globalizzazione, quindi telematica di tutta questa società, poteva mancare il sistema bancario? Certo che no, con altri metodi. È vero che per molti anni le banche sono rimaste apparentemente tradizionali, nel senso che hanno curato di più i processi di trasmissione dati, le procedure operative interne, all'esterno uno andava allo sportello, sembrava tutto uguale. Da qualche anno invece c'è stata anche qui l'esplosione di internet e la crescita dei conti online, che negli ultimi anni hanno avuto un'esplosione effettiva. Allora, questo perché? Per mettere a disposizione i servizi sul web che non possono che transitare tramite i conti online, come dicevo prima, ma questi conti in effetti più che conti veri e propri sono delle adesioni alla banca online. Se guardate questa slide vedete che a fine del 2005 abbiamo sfiorato i 9 milioni di conti. 9 milioni vuol dire un conto ogni 6 cittadini italiani, dalle fasce dai neonati ai centenari. Sono veramente molti, e a fine 2006 passerebbe la proporzione, dice, da 1 a 5 addirittura. A questo punto verrebbe anche da chiedersi, con tutta questa diffusione dei rapporti online, come faccia poi la stampa o la televisione un giorno sì e l'altro pure ad apparire con queste denunce sulla onerosità dei conti bancari, sul cattivo trattamento che avrebbe praticato la clientela. Le banche sono non solo dei monopolisti, siamo aperti, il mercato è apertissimo, come tutti possono notare ad ogni angolo di strada con molta frequenza aprono banche nuove, quindi c'è una fortissima concorrenza, l'utente ha tutta la possibilità quindi di scegliere tranquillamente fra le varie banche, fra i vari conti. I conti online sono quelli meno cari, in ogni caso si passa da dei canoni a pacchetto che possono anche arrivare a qualche decina di euro all'anno, fino al nostro prodotto di punta che si chiama Genius One, che costa 1 euro al mese, cioè 12 euro all'anno di spese per un conto corrente. L'attenzione a questo mercato telematico della nostra banca è particolarmente forte. Ci ha portato a dedicare una struttura apposita a far crescere la formazione scusate un attimo. A promuovere la formazione, la crescita, la cultura interna dei dipendenti ed esterna dei clienti verso i canali telematici. Questo qua in un solo anno ci ha portato a essere leader del mercato in Italia, come vedete qua, con un vantaggio di oltre 7 punti, perché il più vicino competitor è sotto il 10%, che poi sarebbe Banca Intesa, della diffusione di questi rapporti telematici. La banca online ha tutti i vantaggi di internet, è sempre presente 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Si può fare praticamente tutte o quasi, direi, le operazioni che si possono fare in banca. Quel quasi si limita alle operazioni di contanti. Operazioni di contanti che peraltro vengono adesso estese agli ATM, cioè ai bancomat, anche con la funzione dei versamenti, per cui un cliente può fare veramente tutto da solo in qualsiasi giorno dell'anno, a qualsiasi ora del giorno e della notte. La banca online ha una versione specifiche per i clienti privati e per clienti imprese, a seconda delle funzionalità necessarie per le esigenze delle stesse tipologie di clientela. Come dicevo prima, la possibilità di operare per 24 ore al giorno, per 7 giorni a settimana, fa risparmiare tempo. Fa risparmiare tempo e fa risparmiare anche denaro, perché le operazioni fatte online costano di meno di quelle fatte allo sportello della banca. E passiamo poi al tema della serata, che è quello obiettivamente della fidabilità, perché come tutte le operazioni fatte sul web c'è una rischiosità. Cosa fa la banca in questo caso per difendere la sicurezza dei rapporti online? Allora, adesso interverrà il collega che è un tecnico più specializzato di me su questa materia. In ogni caso, il sistema protezione SL3, 128 bit, è forse, ho sentito, che non è l'ultimissimo, cioè un sistema forse più aggiornato, uscito in queste settimane in America, ma questo qua a livello comunque mondiale è uno dei più avanzati sistemi di sicurezza sul mercato.
Buonasera a tutti, io mi chiamo Paolo Bruno e per Unicredit Banca in direzione regionale Emilia Ovest mi occupo da specialista dei canali evoluti. Cercherò in maniera sintetica di descrivere un attimo come viene gestito il nostro servizio di home banking, di banca online, analizzando quali sono gli aspetti relativi alla sicurezza, aspetti tra l'altro sentitissimi in materia. Dunque, il nostro servizio di banca online prevede l'autenticazione attraverso due codici di accesso, un codice di adesione che in maniera univoca identifica il privato o l'impresa che faccia richiesta di questo servizio, e un codice personale PIN che viene successivamente modificato dal cliente. Questi sono i codici per l'accesso, a questi si affiancano dal 1 gennaio 2006 le cosiddette password usa e getta, che devono essere utilizzate per ogni transazione. Quindi la fase di login, come si dice, è differente da quella di validazione di ogni singola operazione, operazione che può essere praticamente tutte quelle tradizionalmente legate al canale di sportello, ovvero bonifici, ricariche piuttosto che pagamenti. E queste password card usa e getta vengono tradotte attraverso o una password card, che è un dispositivo delle dimensioni di una carta di credito che ne contiene un numero limitato, 40, che si usano una sola volta, o da un innovativo e di recente introduzione dispositivo che genera automaticamente ogni 60 secondi una password che delle dimensioni di un portachiave può essere agilmente portato con sé. Questa però è soltanto una della il primo aspetto relativo alla sicurezza, che è l'autenticazione. Un altro aspetto molto importante è quello della crittografia dei dati. Criptare i dati significa alterarli ad hoc in modo tale che possano essere letti soltanto da chi possiede la chiave di traduzione, la cosiddetta decodifica. E come già accennato, utilizziamo un sistema di crittografia 128 bit che comunque al momento risulta essere uno dei più elevati utilizzati e comunque quelli più accreditati al momento in circolazione. Crittografia e quindi accesso. Tuttavia, per operare in internet in assoluta tranquillità dipende anche da come l'utente usa i propri dati e da come usa in generale il computer. Frutto della nostra esperienza vogliamo proporre sei regole di comportamento che possono essere in qualche modo utilizzate innanzitutto per evitare spiacevoli inconvenienti, truffe e cose di questo tipo, ma anche e soprattutto inutile perdite di tempo. Il primo dei messaggi che vorremmo lasciare è attenzione alle mail false. si chiama phishing ed è questa una truffa che si è verificata soprattutto in Nord Europa e in America, sebbene ultimamente sia arrivata anche in Italia. Il sistema prevede che l'utente riceva una mail molto simile a quelle che vengono utilizzate dalle banche come comunicazione, e nella quale l'utente viene rimandato ad un link nel quale l'indirizzo sembra quello corretto, ma in realtà rimanda ad un sito che non ha nulla a che fare con quello della banca, nonostante la grafica sia simile, e in questo sito l'utente con l'inganno viene indotto ad inserire i propri codici di accesso. Niente di più sbagliato, ovviamente, perché l'intercettazione di questi dati fa sì che si possano quindi usare per, con spiacevoli conseguenze. Un'altra norma importante, banale per chi utilizza questi sistemi, ma sicuramente molto importante, è quello di non inserire codici di autenticazione piuttosto che numeri di carte di credito o di debito senza aver verificato prima che il sito sia e risulti sicuro e quindi sia autenticato. Il metodo più semplice per verificare è innanzitutto leggere nell'indirizzo se questo indirizzo è contraddistinto dal prefisso HTTPS, che appunto ne identifica la sicurezza. Un altro metodo, sempre quello all'interno dei browser di navigazione, è di verificare che il lucchetto in basso a destra sia chiuso nella barra di stato del browser. E un altro metodo, cliccando col pulsante destro del mouse nella pagina visitata piuttosto che facendo un doppio clic sul lucchetto, verificare che si tratti di un SSL 128 bit, quindi di un livello di crittografia a cui accennavamo, almeno a questi livelli. Un'altra regola tutto sommato banale ma in effetti molto valida e non sempre utilizzata è quella di evitare il salvataggio automatico delle password sul browser. Di solito viene proposto di memorizzare le password inserite per evitare di doverle ridigitare, ma in effetti questo prevede una memorizzazione all'interno del PC e persone con un minimo di capacità possono andare a recuperare queste informazioni. Quindi possiamo verificare se nelle opzioni del programma di navigazione sia non selezionato il completamento automatico. Proteggere il computer con antivirus e dispositivi di filtraggio è un buon modo per proteggerci, in effetti, però non è sufficiente, perché è quotidiana, diciamo, l'applicazione da parte di persone che vivono facendo questo di eventuali infezioni provenienti da siti appunto che sono messi in piedi da insomma, persone che, ripeto, cercano di in qualche modo sfruttare la rete per fini propri e non del tutto leciti, piuttosto che da email o CD masterizzati. Quindi non solo usare antivirus ma anche aggiornarli in modo tale da potersi tenere sempre in linea con quanto l'antitecnologia porta avanti. Un'altra regola importante è quella della non condivisione dei file su internet. Condividere file su internet è degli ultimi anni l'enorme utilizzo dei siti dai quali è possibile scaricare MP3 piuttosto che video, eccetera, significa in effetti lasciare una porta aperta a rischio di virus. Ci sono dei software che si chiamano spyware che in effetti riescono a catturare via internet informazioni personali all'insaputa dell'utente, quindi con quello che ne può conseguire. Quindi utilizzare sempre antivirus e firewall. La sesta regola è quella ovviamente che riguarda il sistema operativo. Ogni sistema operativo prevede online dispositivi di aggiornamento che si possono scaricare gratuitamente e che vengono messi a disposizione proprio da chi gestisce i sistemi operativi, le cosiddette update, gli aggiornamenti. Si tratta di patch che appunto incrementano la sicurezza dei programmi limitando e eliminando il rischio di usi fraudolenti a causa della vulnerabilità dei programmi. Quindi in questo scenario fatto di tutto sommato una sicurezza di base dovuta a più sistemi che intervengono a favorire appunto la sicurezza nelle transazioni, abbiamo ripreso uno spot del nostro sito.
Volevo aggiungere un attimo che rispettate tutte queste cautele che abbiamo adesso elencato, ammettiamo che comunque sia un hacker o qualcuno riesca a entrare nel sito della nostra banca online. Con il dispositivo iniziale che diciamo delle password, che per la nostra banca dall'inizio dell'anno hanno azzerato i limiti dispositivi, al massimo uno, se anche riuscisse a capire il codice di accesso, il PIN, entra dentro, al massimo si vedrà i nostri saldi del conto, perché non potrà spendere neanche un euro, a meno che non ci carpisca la famosa password card. Ok? Ma se una password card ce la stiamo sostituendo gradualmente con quel dispositivo di credit pass token che emette una password usa e getta ogni 60 secondi, è praticamente impossibile a questo punto truffarvi, prelevare delle somme dal nostro conto corrente online.
In questo scenario, se si deve andare in banca, ci si può rilassare perché in effetti ci si è già, e attivare i servizi è completamente gratuito ed è semplice risparmiare tempo.
Grazie.
Grazie.